Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti, cari radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria. Ci troviamo ancora nel tempo pasquale, sono molto felice di questo tempo perché posso condividere con voi, forse può sembrare presunzione, la stessa gioia che Gesù ha sperimentato e voleva condividere a noi, ecco, la stessa gioia di chi sa che sta coinvolgendo tutta la sua vita nell'amore del Padre, nell'amore pasquale. E oggi ho pensato di parlare con voi di come il Signore ha parlato dell'amore. In realtà non ha parlato semplicemente, ha comandato di amarci. Ed è interessante questo passaggio, noi in questi giorni stiamo leggendo questi Vangeli di Giovanni, sembrano tutti uguali, ma poi da alcune sfumature ti accorgi che da quel punto di vista poi tu puoi rileggere tutto quello che pensavi di sapere. Ma è interessante sentire come il Signore ci lascia questo testamento dell'amore. La cosa più importante è l'amore, insomma, ce lo dice in mille maniere, ma ci sono alcuni passaggi chiave, per esempio su come vivere l'amore e anche sull'intimità, al punto tale che lui ci chiama amici e non più servi. Vorrei con voi questa sera un po' sviscerare, entrare dentro questo meraviglioso Vangelo di Giovanni e fermarci in quello che era il desiderio di Gesù, di parlarci con i fatti dell'amore e di invitarci a viverlo come degli amici. Oggi leggiamo allora il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, versetti 9-17. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Carissimi amici, potremmo fermarci in ogni piccolo versetto, ma vorrei fare con voi una lettura sapienziale e perciò camminiamo insieme in questo Vangelo. Non c'è bisogno di avere un punto di vista particolare, ma ci lasciamo guidare dalla sapienza, dal dono che Dio ci ha fatto e soprattutto proviamo ad entrare dal punto di vista del cuore di Gesù. Cosa sta facendo il Signore? Ormai ci sta dando tutto se stesso, la vita attorno a Lui si fa abbastanza dura, ci regala la cosa più importante, cioè l'amore, come mantenere l'amore, e quindi deve parlare dell'amore. Ma noi sappiamo, anche noi abbiamo una certa esperienza, che quando si vuole dire che cos'è l'amore, spesso usiamo parole che ci allontanano da quello che vogliamo dire. Insomma, l'amore sembra essere incapace di parlare di se stesso. Gesù dice ai discepoli: Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Allora, Gesù poteva dire, ora vi racconto come mi ha amato il Padre. Invece lui comincia dicendo, come lui ha amato me, capite, non è un discorso, così io ho amato voi. La prima cosa che ci interessa è questo. A Gesù non interessa fare un'esposizione, a Gesù non interessa esporre quanto è bello il discorso di Dio su Dio, no, come il Padre ha amato me. Quindi è un discorso, ma non è un discorso perché fa capire il Signore che nel momento in cui parla, a lui non si preoccupa tanto della correttezza del discorso, ma come il Padre ha amato me. Quindi già c'è una forzatura del linguaggio. Il linguaggio deve dire una cosa che propriamente non riesce a dire. È come se il linguaggio vorrebbe dire delle cose che il linguaggio non può dire. Perché come fa un linguaggio umano a dire come io sono stato amato da lui, dal padre, ora io amo voi? Non è più linguaggio. È un, diciamo così, è un metalinguaggio, va oltre il linguaggio. Se noi ci fermiamo al linguaggio, rischiamo di non vivere quell'adesione all'amore, quell'amore che Gesù ci vuole comunicare. Quindi la prima cosa che il Signore ci vuole parlare dell'amore, ma non sa come parlarne. E si vede, no, in queste parole, in questi discorsi anche del Vangelo di Giovanni, si vede che le parole sono cariche, ridondanti, di significati che non stanno dentro le parole, cioè ci sono costellazioni di significati profondi. C'è un mondo profondo di significato simbolico nel Vangelo di Giovanni che è a servizio non tanto di un discorso che Gesù vuole fare, ma di un modo di essere, di un amore che lui sperimenta con il Padre e che ti vuole far sperimentare a te. Ed è interessante, se noi entriamo così, poi potremo anche parlare, spero di riuscirci ad arrivare alla seconda parte, quando Gesù parla dell'amore come amicizia. Non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi, ma fermiamoci alla prima parte, appunto, dove il Signore, mi sembra, no? Dice, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Allora, capite che il linguaggio è in funzione di una attività, di un modo esistenziale di essere, che è l'amore. Rimanete nel mio amore. Cosa dice il linguaggio? Di rimanere nel suo amore. E ci dice anche come è possibile rimanere, quindi non è più linguaggio, rimanere, stare, fermarsi nell'amore di Gesù. Ci interessa tanto adesso, certo Gesù, io voglio rimanere, io non voglio solo sapere quello che hai detto nel Vangelo, ma io voglio rimanere in quel qualcosa di più che è tutta la tua vita, il tuo essere completamente a servizio di quello che predichi. Tu ti sei compromesso con l'amore del Padre, con l'amore degli uomini. Io voglio rimanere in questo tuo amore, non nel tuo discorso, Gesù. Io voglio rimanere nel tuo amore. Capite cosa fa il Vangelo? Il Vangelo ci prende. È come se ha dei ganci, ci prende, ci tira dentro, ma io posso anche non entrare dentro il Vangelo e questa sarebbe una grande povertà. Io potrei rimanere fuori il Vangelo, guardare solo l'aspetto logico, ma magari del discorso e metterlo in confronto con altri discorsi di leader religiosi. Dire cosa pensa Gesù, cosa non pensa Gesù, ma Gesù in questo discorso non si interessa al pensiero, ma si interessa ai fatti. Qui l'amore diventa un fatto. È interessante, il linguaggio fa passare dalla parola al fatto. Il Vangelo è un linguaggio che non è linguaggio perché fa passare dalla parola al fatto. Ma perché diventi un fatto, come è per Gesù un fatto l'amore, è fattuale? Perché sia così bisogna che tu ti coinvolgi. Se tu non ti coinvolgi e ti fermi alla parola, tu non riesci a leggere questo Vangelo. Oh sì, lo leggi, ma lo leggi appunto come tante frasi. Ma se ti lasci coinvolgere, e E infatti, perché ci dobbiamo lasciare coinvolgere? Perché vogliamo rimanere nel suo amore. Sì, Signore, diciamo, vogliamo rimanere nel tuo amore. E cosa ci risponde il Signore? Guardate, è sempre la stessa logica. Osservate i miei comandamenti. Non ci dice imparate a memoria, state attenti a tutte le singole parole, ma osservate. Osservare è fare. Fare la volontà di Dio, osservare i comandamenti. Questi sono allora quelli che osservano i comandamenti, rimangono nel suo amore. E guardate che circolo. Rimanere nel suo amore, osservando i comandamenti, e se osservo i comandamenti, sono suo amico. Rimango nel suo amore. E se rimango nel suo amore e osservo i comandamenti, la mia gioia è piena. E infatti Gesù dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia con voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Allora, il comandamento, che è osservare i comandamenti, il comandamento che ci dà il Signore, non è quello di imparare a memoria alcune parole, ma di amarci gli uni gli altri. Il comandamento, quindi, pensate dove ci ha portato il Vangelo. Il Vangelo ci ha portato dentro un comandamento che in realtà è un comandamento d'amore. È amore, amarsi gli uni gli altri. Quindi il comandamento che Gesù ci lascia, che è l'amore, non è una parola, non è una ritualità, ma è una vita. Si può ricevere il comandamento dell'amore solo se amiamo gli altri. È interessantissimo questo. Non penso che nessun altro leader religioso abbia detto che l'amore è la cosa più importante, si può mantenere, si può rimanere nell'amore solo se noi amiamo come lui ci ha amato. E quindi siamo, ecco il comandamento, devo amare gli altri. Se io non amo gli altri, io disintegro quello che Gesù mi dice. Vi do un comandamento nuovo, vi do l'amore, voglio che rimanete nel mio amore, ma certo lo vogliamo tutti. Però guarda un po', non vogliamo osservare i suoi comandamenti e soprattutto non vogliamo amarci gli uni gli altri. È davvero, qui c'è un punto davvero grande, dobbiamo fermarci un attimo a pensare questo, perché davvero si vede qui la fatica che fa Gesù. Si vede che fa una grande fatica, perché la fatica vuole dire quello che sente. Ma le sue parole è come se non ci riescono. E allora cosa dice? L'amore di Cristo necessita dal suo momento, dal primo momento per rivelarsi, necessita degli altri. Ecco, allora se io voglio amare come ha amato il Signore, devo andare incontro agli altri, devo amare gli altri. Perché altrimenti questo amore non si esprime. Gesù me lo lascia veramente l'amore, ma il comandamento più grande, il rimanere nell'amore, è possibile solo se i suoi, noi che ascoltiamo, condividiamo lo stesso modo di amare. E l'amore del Cristo, allora, non è una teoria, non è una regola esteriore. Ma l'amore del Cristo è un invito ad entrare nel suo stesso amore amando gli altri. Cioè io voglio vivere, voglio rimanere nel suo amore, mi interessa, però per rimanere nel suo amore io devo sbilanciarmi. Cioè vorrei che fosse chiaro questo. Quando diciamo vogliamo rimanere nell'amore, appunto è rimanere, non si tratta di ricevere una grazia e portarmela a casa, capite? Questa è la logica dei consumatori. La logica dei consumatori, pensa tu quando vai per esempio al supermercato, vuoi comprare delle mele buone ma che costano poco. Perché? Perché ti piacciono, te le porti a casa. Quindi vai sugli scaffali, tra gli scaffali cerchi la mela che costa di meno e che è buona. Ok? E poi la prendi e te la porti a casa. Questa è la logica del consumatore. Ora, l'approccio al Vangelo, e specialmente al Vangelo di Giovanni, è completamente l'opposto. Gesù ci dice: qual è l'amore? Non ci dice che bisogna rapirlo, ma ci dice che bisogna rimanere nell'amore. Quindi la logica è completamente diversa, capite? La logica di chi approfitta di una cosa. Quindi io, se sono figlio di Dio, sono discepolo, non devo pensare che andare a messa oppure vivere il Vangelo significa prendere quello per me perché mi fa star bene. Ma è il contrario, significa entrare in una comunione più profonda. Quando Gesù ci parla del suo amore, se vogliamo rimanere nel suo amore, quindi osservare i comandamenti e avere la gioia piena, vuol dire essere espropriati da questo modo di consumatore. L'amore che Gesù ci comanda di avere è quello: amatevi gli uni gli altri, capite? Quindi non si tratta di ricevere qualcosa per la mia santità individuale, non si tratta di ricevere qualcosa in modo individuale per me, non si tratta di diventare io, tra virgolette, più santo, ma si tratta di lasciarmi espropriare dalla logica dell'amore, così come è stato per Gesù. Siccome Gesù ha dato la vita per amore del Padre e dei fratelli, così se io voglio amare come Lui, devo rendermi conto che quello stesso modo di amare si può mantenere, io posso rimanere nel suo amore se capisco che l'amore di Cristo si rivela nell'amore di un altro che a sua volta si rivela nell'amore di un altro ancora, come creare una catena che ha un inizio, ma è bene che non finisca mai. Allora, se io voglio rimanere nel suo amore, devo perdermi, devo essere come quel pizzico di sale, come il lievito, devo amarmi fino a perdere me stesso, capite? È il contrario della logica del consumatore. Il consumatore che vuole diventare più santo e va in chiesa per diventare più santo, non entra nella logica dell'amore. La logica dell'amore non è di uno che accumula per sé, non è la logica di colui che prende la mela o, come mi piace diventare santo così, se lo porta a casa. Perché Gesù nel Vangelo non ci dà delle parole, ma ci dà un modo di amare, ci lascia il suo modo evocativo, simbolico, reale. È un fatto l'amore. Il Vangelo è fattuale, vuol dire che crea, che fa, vuol dire che ti porta a cambiare la vita. Non devi pensare che l'amore allora è imparare, come dicevano gli gnostici, che inventavano una religione tutta per uomini e donne speciali che vedevano Dio, che entravano in se stessi, che si allontanavano dalla realtà. A noi non ci interessa la spiritualità degli gnostici. Il Vangelo è proprio l'opposto. A me interessa quello che è fattuale, quello che è possibile che diventi coinvolgimento. Quando io vivo il Vangelo, entro, mi coinvolgo in una storia più grande di me. Il Vangelo non vuol dire che io devo fare quello che mi fa star bene o quello che fa star bene a te. Il primo scopo del Vangelo che Gesù ci racconta, il suo amore, non è quello di volermi far star bene a me o far star bene a te, ma farci entrare in un modo di pensare, in un modo di vivere, che è appunto la relazione della comunità cristiana, dove noi entriamo in una serie di connessioni, è come se fosse una rete. Capito? Allora, entro dentro una dimensione dell'amore dove io non curo i miei interessi particolari, mi interesso degli altri, mi interesso dei fratelli. Ecco perché Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Guardate, qui c'è qualcosa di meraviglioso. Direi quasi che c'è una rivoluzione. È un modo completamente diverso. È talmente semplice che a volte devo dirvi, anch'io non me ne sono accorto. È facile perdere questa originalità del Vangelo. È facile pensare il Vangelo, appunto, ormai noi siamo tutti entrati in questa mentalità occidentale. È quella quando che è quella che abbiamo quando entriamo in farmacia, quando andiamo a vedere un film, quando entriamo in un negozio, quando entriamo in qualsiasi emporio, diciamo, la cosa più bella è che costa di meno. Io ho bisogno di stare bene, io ho diritto a stare bene. Con questa mentalità che è un po' predatoria, va a prendere, va a carpire, il nostro rapporto con il Vangelo, con la Chiesa, non funziona. Quante volte abbiamo detto, no, ma come fai la comunione e poi sei più cattivo di prima? Certo, perché l'hai fatta come una cosa, l'hai fatta la comunione, perché pensavi che la comunione ti rendesse più santo soggettivamente. Ma la comunione, la prima cosa che interessa al Signore è quanto ti dà il suo corpo. Non è che tu diventi più santo per te, ma che tu prendendo il suo corpo acquisti, diventi anche tu, ti lasci contagiare da quello spirito oblativo. Gesù ti dà il suo corpo non per farti diventare più santo a te, punto e basta, ma perché tu, prendendo il suo corpo, ti lasci influenzare, diventi anche tu corpo che si spezza, corpo che si dona, corpo che è paziente, corpo che preferisce la gioia degli altri, appunto come lievito, come sale, tu perdi te stesso, ti perdi, vieni espropriato dall'amore e diventi amore dentro un corpo. Quindi diventi tu quel corpo, mantieni la vitalità di quel corpo e preferisci la vitalità di quel corpo, che è la Chiesa, al tuo benessere personale. Capite? È tutto il contrario. Se non leggiamo bene il Vangelo e lo leggiamo in maniera egoistica, il Vangelo non solo non ci fa crescere, ma rende ridicolo il Vangelo stesso. Cioè, questo modo rende ridicolo il Vangelo perché ci avviciniamo come consumatori, appunto, ma io non mi devo avvicinare al Vangelo come un consumatore che cerca la mela più bella, che costa di meno e che va bene a me. Io devo cercare quell'amore che Dio con tanta passione mi ha voluto comunicare nel Vangelo, dicendo questo è il mio comandamento, è il comandamento più grande, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi è nell'amore di un altro che io comprendo il Vangelo, vivo il Vangelo e rimango nel suo amore. Ma io penso che se noi potessimo metterci d'accordo adesso e parlare tutti insieme, noi, voi che state alla radio ascoltando, io credo che tutti vorremmo rimanere nel suo amore. A noi non ci interessa di conoscere a memoria il Vangelo, ma non ci interessa neppure di essere tanti santarelli che però alla fine non sono santi. Noi vorremmo rimanere nell'amore, vorremmo amare come ama il Signore. E infatti il Signore te lo dice come fare, ma guardate un po' che paradosso, è un linguaggio che non sta nel linguaggio. L'amore più grande, stiamo attenti, è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi non si può ricevere il Vangelo di Gesù se tu non accetti di perdere la tua vita per amare gli altri, dare la tua vita per gli amici. Quindi questo amore benedetto, bellissimo di Cristo si rivela nell'amore di un altro. E quindi è una catena di amore. Da Gesù a me, molti hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Gesù. Molti hanno ascoltato il Vangelo di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e c'è stata una catena, una trasmissione di questo amore. Uno ha amato un altro ha amato un altro, quindi noi siamo quelli che adesso stanno ascoltando lo stesso Vangelo di sempre e abbiamo la possibilità di amare altri come Gesù ha amato noi. Come Gesù ha amato noi, io voglio amare gli altri. E amando gli altri, allora io guardo il bene degli altri. Gli altri sono la Chiesa, sono il corpo di Cristo. Quello che mi interessa allora, per non perdere quell'amore, per rimanere nel suo amore, io non devo pensare alla mia individualità. Allora io non devo andare a chiesa perché devo star bene io. Ma non mi importa niente star bene o star male, a me mi importa fare la sua volontà. La sua volontà è che rimango nel suo amore, così avrò gioia piena, ma per avere gioia piena e rimanere nel suo amore, devo dare la vita agli altri. Cambia tutto, carissimi amici. Questo sarebbe già un pizzico di paradiso qua giù. Questo sarebbe paradiso. Questo è l'amore. Questo qui è il Vangelo. Questo. Ma capite che è a rovescio di come, non dico. Molti di voi lo faranno e lo ascolteranno bene il Vangelo, ma il Vangelo appunto ti coinvolge ad amare, non è una parola, ti coinvolge ad amare gli altri, a creare una catena d'amore e poi quegli altri ameranno a loro volta altri e quegli altri ancora altri. Il Vangelo è comunione, ti porta fuori dai tuoi interessi, si allarga, è contagioso, si replica all'infinito.
Si replica, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E allora siete i miei amici se osservate i miei comandamenti e rimanete nel mio amore se li osservate. Se li osserviamo, se ci amiamo gli uni gli altri come lui ha amato noi, rimaniamo nel suo amore, perché il suo amore è trasversale a tutte le generazioni. Il suo amore non è legato nemmeno a uno statuto, non è legato neppure a una codificazione. Il suo amore abbraccia persone di diverse culture, razze, lingue, popolo e nazioni. È bellissimo. Il suo amore abbraccia delle persone che erano anche di appartenenze diverse. Pensate tutta la dialettica degli Atti degli Apostoli. Com'è stato rimanere nel mio amore per le comunità degli Atti degli Apostoli? Pensate alla fatica che hanno fatto le comunità, giudaiche nell'accettare. I fedeli che provenivano dal paganesimo hanno comunque constatato che anche i pagani potevano rimanere nell'amore di Cristo, quindi anche i pagani riuscivano a vivere quel comandamento dell'amore, ma evidentemente non perché rimanevano legati alle loro tradizioni, così come anche i giudei non dovevano essere legati alle loro tradizioni, ma dovevano in modo fattivo amare. Amatevi gli uni gli altri. È proprio bello questo, è bello, ci fa capire allora che il Vangelo non è solo una parola scritta, il Vangelo è una vita, il Vangelo è una comunione, sono relazioni che ti portano fuori da te stesso, ti portano ad andare oltre, ad accogliere chi è diverso, ad amare i malati, ad amare gli ultimi, a diventare anche tu ultimo, a diventare anche tu amore, dare la vita agli altri. Che bello allora, se questo Vangelo, se vogliamo rimanere nel suo amore, dobbiamo viverlo come l'ha vissuto lui. E viverlo come l'ha vissuto lui vuol dire comunicarlo come l'ha comunicato lui. Grazie, mi fermo, faccio un piccolo stacco, una pausa e poi riprendiamo subito dopo. Ecco, carissimi amici, stavamo parlando del Vangelo di Giovanni, non vi chiamo più servi ma amici, e soprattutto ci stavamo concentrando adesso a quello che precede, appunto, quando Gesù ci vuole comunicare tutto l'amore che ha nel Padre, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Ed è bello vedere la fatica che fa Gesù, è bello vedere come lui fa fatica ad parlarci di questo amore. Bisogna uscire fuori dalle parole, bisogna quasi lasciarsi come entrare nel cuore del Signore e vedere che le parole non gli bastano, quindi lui comincia a fare dei gesti. È bello che le parole non bastano e dobbiamo anche noi, come dire, lasciarci portare dai gesti, dalla forza dei gesti. Lui allora cosa fa? Entra in una storia più grande di quella che racconta, la storia del Padre, la storia dell'amore del Padre, e lui ci ama. Allora vuole farci capire questo amore. Ed è un amore paradossale perché per farci capire questo amore ci dice che l'unica maniera di amare così è a nostra volta entrare in questo amore. Non si può capire, tra virgolette, solo attraverso le parole, bisogna entrarci in quell'amore lì. È un invito che il Signore ci fa. E perché non ci saranno mai parole a sufficienza per poter dire questo amore, capite? E anche tu, se vuoi parlare di questo amore che hai ricevuto dal Padre, non avrai mai parola sufficiente. Se tu devi parlarne a una persona che ami, non gli puoi dire l'amore è perfettamente così, ma gli devi permettere a quella persona di entrare nell'amore. Cioè, alla fine, sia io sia te, se vogliamo rimanere nell'amore del Signore, non dobbiamo azzeccare la risposta giusta, ma dobbiamo mettere la nostra vita in una storia più grande di noi. Eccolo il Vangelo. Dobbiamo mettere questa nostra vita in una storia più grande di noi, più fondante di me. È questo il Vangelo. Devo entrare in una storia più grande. Posso dare la vita, capite? Il Cristo ci invita a non vivere da soli la vocazione all'amore, ma a condividere il suo modo di amare e allargare questa rete, questa connessione con i fratelli. Lui, in poche parole, ci dice: non ti dico di ripetere a memoria, ma ti dico di condividere la tua vita, di metterla insieme. Amatevi gli uni gli altri, capite? Allora l'amore non si può capire come un teorema, ma l'amore si può solo vivere quando Gesù ci comunica l'amore. Ci comunica solo il suo modo di amare. Dobbiamo entrare in quel modo lì, se no saremo sempre insoddisfatti. E ci prende, ci invita a far parte di un amore più grande, un amore che dà la vita e ci chiama a vivere insieme, una dimensione che è fondante della nostra stessa vita. L'amore non è qualcosa da avere, capite? Quello che vi dicevo prima, l'amore non è qualcosa da avere, vado a stare un pochino meglio, come quando andiamo in palestra perché voglio stare un pochino meglio, questo va benissimo, oppure quando faccio qualcosa per stare un po' di me meglio io, questo va bene, dobbiamo cercare di stare con le spalle dritte, fare ginnastica, ma questo capite, è proprio voler stare un pochino meglio. E quindi legittimamente devo fare quello che è giusto fare per stare meglio. Ma l'amore non è come mangiare o come comprare una cosa, cioè l'amore non segue la logica del consumatore, ma ti invita a condividere la tua vita in una storia più grande che si può ripetere come la storia di Gesù. E infatti la storia della Chiesa è la storia di persone che hanno amato gli altri come Cristo ha amato loro ed è davvero bello questo. Allora, che cos'è l'amore? Dove, che cosa ci voleva dire il Signore? Ci voleva dire di non starci, non fermarci nei cavilli, ma di entrare dentro una dimensione dove tu perdi la tua vita e ami come Gesù ha amato te, come lui è stato amato dal Padre. Quindi lui ti dà uno spirito, l'amore è il suo spirito, l'amore è il suo modo di vivere, l'Eucaristia è il suo modo di vivere, l'Eucaristia è una relazione, è il suo modo di amare te, è il suo modo di amare i fratelli, l'Eucaristia non è una cosa, è il suo modo di amare te, è il suo modo di amare il mondo, è il suo uscire da se stesso, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. L'Eucaristia è non considerare, non avere, non vivere con la rivendicazione di chi dice io sono il più forte e più santo, ma lui si è spogliato di questo per creare una storia d'amore con te, con noi. L'Eucaristia è creare una storia d'amore più grande con noi, quindi con tutti insieme. L'Eucaristia è quindi quell'amore a cui il Signore ci invita, l'amore più grande, il comandamento dell'amore, è vivere l'amore come lo vive Lui. Ed è un coinvolgimento, è proprio bello questo. Certo che dobbiamo facciamo la fatica, sì. Mi rendo conto che facciamo fatica perché è difficile dentro la Chiesa liberarsi, per noi occidentali, penso, di questa mentalità appunto del possesso, del potere, del consumismo anche spirituale. Io voglio star bene, io devo star bene. No, Gesù credo che non abbia mai detto io voglio star bene. Io devo star bene. E in fondo non ha detto mai nemmeno a quelli che amava, io voglio che tu stai bene. No, Gesù ha detto, io ti amo e ti do la vita. Io ti do la vita, che è un'altra cosa, che non è semplicemente star bene. Io ti do la vita, ti amo sino alla fine. Non è semplicemente ti voglio bene. È un pochino di più, è l'amore sino alla fine. Quindi Gesù non ha pensato tanto di star bene lui. Ma quell'amore che lo animava, che lo spingeva, che bruciava, che ardeva dentro di lui, lo portava a dare la vita a te, lo portava a dare la vita a quelli che lo stavano uccidendo, lo portava ad amare quelli che lo stavano ingannando, lo portava ad amare quelli che lo stavano tradendo. Capite che tipo di amore è? Anzi che consumismo. Allora, se questo è l'amore cristiano, amare quelli che non ti capiscono, quelli che ti stanno facendo del male. Se Gesù ci ha amato così tanto, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, amatevi comunque, amate gli altri come io ho amato voi, amatevi. Allora è chiaro che non posso pensare che l'amore è quella cosa che mi fa star bene, capite? Siamo tanto simpatici a volte, però sembra che l'amore nella Chiesa è quella cosa che mi fa star bene, no? Mi fa star bene. Ma figli miei, ma Gesù non ha pensato mai questo. A Gesù questo amore che dove lui ha dato la vita non è insomma che è stato l'amore che lo ha fatto star bene. No, Gesù, lo star bene per Gesù vuol dire perdere se stesso per amore, perché lui ha dentro di sé questa sete di amore che gli altri entrano nel suo rapporto con Dio Padre. Gesù sta bene quando tu entri in un amore più grande e per far questo ti dona la sua vita. Gesù sta bene quando perde la sua vita, quando perde tutto, quando dà tutto, il suo star bene, perdere tutto. Lo star bene di un consumatore spirituale è star bene io sto bene e quindi gli altri, beh, sono peccatori. No, no, no. L'uomo spirituale sta bene quando gli altri entrano in rapporto con Dio e quindi lui dà la sua vita come pane spezzato perché gli altri entrano in rapporto con Dio. Questa è la prima parte che volevo dirvi. Ed è interessante allora quando Gesù ci parla dell'amore, quando Gesù ci parla dell'amore, ci rivela che l'amore si può rimanere nell'amore solo nell'amore di un altro che si rivela nell'amore di un altro ancora. È una catena. Si può rimanere nell'amore solo se ami un altro e lo ami come Gesù ha amato te. La seconda parte di questa catechesi, non so se ci riesco, è quella dell'amicizia. Perché credo che quando Gesù parla, non vi chiamo più servi, ma amici, dice qualcosa che non si racconta in nessun'altra religione. Che Dio sia tuo amico, naturalmente Dio si rende vicino a te attraverso Gesù, che Gesù ci dica: non vi chiamo più servi, ma amici. Questo è qualcosa di talmente unico, talmente profondo che forse facciamo fatica a capirlo. E il Vangelo di Giovanni, come dicevamo anche le volte scorse, va sempre letto. Va pregato, bisogna contemplare, entrare nel cuore di Gesù, vedere come vede lui con i suoi occhi. Allora, perché ci dice che siamo suoi amici? Che significa che siamo suoi amici? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Allora, l'amicizia è una forma di legame tra noi e Dio, Dio e noi. Se è un legame potrebbe anche essere classificata forse religione. Nel Vangelo di Giovanni l'amicizia è qualcosa che va al di là di un rapporto sentimentale, molto di più. L'amicizia lega due persone quando queste due persone non hanno più paura, non si vergognano più di lasciarsi comprendere, vedere, includere dall'altro in tutto quello che è la realtà di tutti e due. Cioè, nell'amicizia, i due non si vergognano di lasciarsi vedere nelle piccolezze, nelle paure, nelle loro banalità, anche se vogliamo, no? E invece mi sembra, no, che noi, come diceva Papa Francesco, noi abbiamo paura della nostra debolezza, tentiamo di tenere tutto sotto controllo. Un po' anche nella spiritualità tentiamo di tenere tutto sotto controllo, no? È la spiritualità del consumatore. Tentare di avere tutto sotto controllo, cioè io voglio la vita religiosa così come mi approccio a uno scaffale dove compro qualcosa che mi piace. E in questa maniera qui tengo tutto sotto controllo, prendo questo, prendo quello. Invece non vi chiamo più servi, ma amici, capite che bisogna cambiare dimensione, che io non sono più uno che prende quello che gli serve, ma dall'altra parte Dio, attraverso Gesù, mi dice di entrare in un legame con lui di estrema tenerezza, di estrema amicizia, tenerezza, amicizia. Sono parole che per troppo tempo sono state lontano dal nostro vocabolario spirituale. E perciò magari a volte ha più successo, no? Qual è il cliché spirituale che a volte ha tanto successo? Quello dell'uomo che è forte, che è distaccato spiritualmente, che è un santo stampato. I santi stampati sono quelli che pregano sempre, che digiunano sempre, che sembra che non hanno un difetto spirituale, che sono nati già con tutti i carismi, no? Quei santi così, distaccati, che tengono tutto sotto controllo, se stessi e gli altri. Ma rileggiamo questi passi del Vangelo di Giovanni. Vi sembra che Gesù promuova una santità così? Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi mi sembra che quello che Gesù ci sta invitando ad essere e ad avere è una spiritualità anche della tenerezza, dell'amicizia. Noi abbiamo paura invece ad essere ordinari, vogliamo essere sempre speciali. Capite? Non vi chiamo più servi ma amici. Vuol dire che Gesù vuole stare proprio con te, non vuole che tu ti rifaccia il look, non vuole che tu sia il santo, il santone. Lui vuole proprio che gli poggi il capo sul petto, vuole la tua simpatia, la tua tenerezza, vuole stare al tuo livello, si abbassa lui, come diceva Teresina di Lisieux, è lui che si abbassa verso di me, è lui che diventa il mio ascensore che mi porta dove io non posso andare. E quindi questa amicizia, no? Che Gesù ci propone ci fa quasi paura, no? Possiamo diventare quindi amici di Dio. Nel momento che lui ha detto: non vi chiamo più servi, ma amici. Questo io penso, se noi accettiamo questo amore di amicizia, allora cambieremo il nostro modo di rapportarci alle cose della Chiesa, di Dio, no? Cambieremo il nostro modo. Gesù non ci dice che dobbiamo fare esperienze, soprannaturali, Gesù non ci invita. Non è che quando pensa a noi pensa a delle persone speciali, perfette, che non sbagliano mai, che vedono l'aldilà in ogni momento, ma Gesù dice: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E Gesù vuole che noi creiamo un legame serio con lui, semplice, dove io posso fidarmi di lui e lui si fida di me. E quindi per l'amicizia che ci chiede il Signore serve tutto ciò che fuggiamo, e serve tutto quello che invece per noi non serve, perché rimaniamo in questo amore con Gesù e perché noi viviamo quell'amicizia che lui ci propone. Serve allora la mia normalità, la mia vita reale, serve il fatto che io spesso non vedo la Madonna, non vedo i santi, serve anche la mia paura, la mia debolezza, serve tutto quello che sono nella realtà. Gesù mi invita a rimanere nell'amore così come sono e non ad avere esperienze ultraterrene. Noi fuggiamo appunto questa esperienza di relazione. Gesù ci parla di realtà, ci fa toccare la realtà. E poi dice: guardate, questa vostra debolezza, questa vostra vita così tanto normale è quello che io desidero da voi. È proprio questa vostra vita che mi permette di collegarmi a voi. E quindi il Signore ci fa apprezzare tantissimo la nostra vita. E quando ci parla di amicizia, ci parla proprio dell'amicizia di due persone che stanno allo stesso livello, perché lui si è messo al tuo livello e lui è entrato nella tua storia e lui vuole camminare con te e lui fa la strada con te e lui si è a casa con te e non vuole che tu sia servo, ma che sia amico. Ed è interessante, invece, no? Come tante volte noi ci lasciamo sedurre dalle spiritualità forti, potenti, dove tu diventi colui che domina su quelli che non hanno ancora la fede, dove tu diventi il leader religioso e gli altri ti seguono perché ogni cosa che tu dici è sacrosanta, e dove tu non hai debolezze perché sei un uomo santo e gli altri che ti seguono invece, poverini, quante debolezze. No, Gesù vuole essere amico tuo e ti dice: non mi interessa questa spiritualità dei forti che non cadono mai. Ma pensate, Gesù è caduto 3 volte. Se vogliamo essere amico di Gesù che cade 3 volte, permettetemi, qualche volta dobbiamo cadere anche noi. Ma è bello sapere che Gesù sta con noi e che lui si rialza con noi. Gesù vuole questa amicizia dove tu ti rialzi con lui. Non vuole l'amicizia con una persona che non sbaglia mai. Ma se lui è caduto, perché tu non vuoi cadere mai? Se lui si è fatto così debole, si è svuotato di ogni autorità. Perché tu vuoi invece una spiritualità dove gli altri ti devono vedere che tu sei il santone? No, sii normale, sii te stesso, tanto più che te lo dice il Signore, lui vuole questa amicizia qui. Ecco, io finisco qui, ma spero che d'ora in poi prendiamo sul serio queste parole di Giovanni, dove lui ci dice: voglio essere vostro amico, voglio camminare con voi. Non fuggite dalla realtà. Grazie, Signore Gesù. Mi metto in attesa ora se c'è qualche domanda in quel poco tempo che abbiamo. Grazie.
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Mi chiamo Antonio, chiamo da San Giuseppe Vesuviano.
Grazie
Padre Massimo,
Antonio.
grazie mille per le sue spiegazioni. Però ecco, volevo purtroppo confidare questa cosa qui e sto cercando di risolverla. Però ecco, io la mia fede è molto 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 debole, perché parte da un assunto di logica e non dall'accettazione di un Dio, di un dono gratuito. Praticamente da ragazzo ho capito, ho intuito che la società del tempo di 2000 anni fa non poteva inventare una realtà come quella che ha creato Gesù, per cui automaticamente, anche perché era un'attività, una gloria a perdere, non una gloria a vincere, quindi non poteva essere un'invenzione di allora. E quindi la mia fede parte su questo assunto, su una logica e non su un dono. Non su questa gratuità di cui ci sta raccontando stasera. Nel frattempo, però, in dualità, io ammetto invece, mi accorgo che quando partecipo all'Eucaristia, nel frattempo io so che sta accadendo adesso, so che è una cosa di adesso, so che c'è una continuità, cioè lui fuori dal tempo mi fa vedere il suo sacrificio, come l'ho fatto 2000 anni fa. Quindi ho questa dualità, questa cosa che mi
Sì. Grazie
rende parecchio debole nella mia fede.
Antonio, ti ringrazio perché è stato bellissimo il tuo intervento. Non ci siamo messi d'accordo, però tu hai dato la possibilità ai radioascoltatori, hai concretizzato quello che ho detto nella tua vita concreta, no? Questa dualità, e naturalmente il cristianesimo, la fede, la vince, no? Questa dualità, se mi permetti, è quella paura che ti dicevo prima, no? Non vogliamo coinvolgerci con la tenerezza, quindi teniamo tutto sotto controllo, siamo un po' distaccati, no? Abbiamo paura perché è umano aver paura. Un Dio così vicino fa paura. Un Dio che ti dice io ti voglio con me fa paura. È molto più comodo avere un Dio lontano che sta sopra una montagna che bisogna solo incensare. Un Dio che si fa piccolo piccolo e ti dice: io mi metto vicino a te, cammino con te, ci fa paura perché allora le cose si fanno serie. Ma perché poi, se io riconosco che Dio si è fatto così piccolo, è chiaro che devo farmi piccolo anch'io, è chiaro che devo rinunciare alla mia zona di comfort. È chiaro allora che nella Chiesa non devo dire io ho capito tutto perché adesso io so fare tutto. No, nella Chiesa penso che ha capito tutto semplicemente chi perde tutto. Chi rinuncia a tutto, come San Francesco, come tutti i grandi santi. Se tu veramente hai capito l'amore del Signore, non devi nemmeno dirlo, perché attorno a te gli altri si accorgeranno che la tua vita è completamente cambiata. Se tu fai dei bei discorsi sul lampone, se io faccio solo questo bel discorso e poi non vivo quello che dico, tutti quanti capiscono che io non ho detto la verità. Nella Chiesa ha capito l'amore chi perde tutto per amore. E lì si capisce allora che la dualità viene infranta dal dono dell'amore, perché il dono è irresistibile. E ti ringrazio, Antonio, perché ci hai raccontato questa tua debolezza, che è un po' di tutti, ma sono sicuro, Antonio, che se tu continuerai a fare l'Eucarestia e busserai il cuore del Signore, il Signore prevarrà sulle tue resistenze come su quelle di tutti. Grazie, Antonio.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera Padre Massimo, sono Andrea e chiamo da Cosenza.
Sì, Andrea,
Ascolti,
dimmi.
mi accodo appunto al signore che appunto ha parlato prima, che mi ha anticipato, e io per quanto riguarda le debolezze, ecco, lei parlava di questa nostra amicizia, di Gesù, che stringe un'amicizia speciale con noi. Appunto che ci chiama amici, però lui dice se farete quello che io vi comando. Bene, allora a me tante volte viene il dubbio, ma non nel dubbio, nel senso io quando pecco non ho ascoltato Gesù. E allora ecco che arriva lo sconforto, lo scoraggiamento, anche ecco, in un percorso, in un cammino di fede, a volte non è sempre facile ecco, rialzarsi e dire Signore. Sì, dammi la forza, io mi affido alla tua divina misericordia, però mi creda, e lei probabilmente lo sa meglio di me, sicuramente, però mi creda che a volte è veramente difficile questo rialzarsi, rimettersi in cammino e dire, ok, ce la
Sì,
faccio, posso iniziare di nuovo.
ti ringrazio Andrea, anche tu hai toccato il cuore nell'amore cristiano, no? Ma quel condividere anche la caduta, cioè rialzarsi, è la glorificazione di Dio. Se tu ti rialzi, anche se hai il bruciore di aver sbagliato, ti dispiace, ti rialzi e non ti lasci vincere dal rimorso, dal risentimento e non covi dentro di te perché ho fatto questo, perché ho fatto quello, ma ti rialzi come un bambino, allora rialzandoti, quando ci rialziamo, noi glorifichiamo Dio. Io credo perché l'ho letto nei santi, anche Santa Teresina, Sant'Agostino, che Dio non venga mai così tanto glorificato come quando il peccatore si rialza confidando unicamente nella sua misericordia. Che se anche tu invece non peccassi mai, ma diventi quasi freddo, un calcolatore, diventi un po' gelido, no? Una spiritualità gelida, un po' superba, è chiaro che non glorifichi il Padre tuo. Il Padre lo glorifichi quando ti dispiace della tua debolezza, sei caduto, ma ti rialzi subito. Io penso che il Padre ama questi figli così e per questo ci dice: non vi chiamo servi, ma amici. Non abbiate paura di me. Grazie, Andrea, perché è molto bello quello che hai detto ed è proprio quello che dobbiamo riuscire a fare. Dobbiamo accettare questa intimità che ci chiede il Signore e lasciarci amare così come siamo, perché così come siamo. Così allora possiamo glorificare Dio, perché allora lo amiamo senza nascondere le nostre debolezze. Ecco l'amicizia di Gesù. Lui proprio diventa uno di noi, sta con noi e ci dà coraggio. E poi chiaramente lui è anche Dio, è un amico, ma è anche il Signore. Quindi è amico e Signore. In quanto amico ti libera dalla soggezione, in quanto Signore ti esaudisce, ti libera e ti guarisce. Grazie, grazie Andrea. Sì, ecco, mi sembra che siamo arrivati alla fine. Allora vi faccio ancora tanti auguri per questo tempo pasquale che ci rimane, per la Pentecoste, e ci diamo l'appuntamento per la prossima trasmissione insieme. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.